Va ora in onda Cultore del passato, divinatore dell'avvenire. Un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150° della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Sesta puntata. Il capolavoro incompiuto.
Ho pensato di dedicare l'ultima puntata di questo ciclo di trasmissioni su Ferruccio Busoni ad un'opera di grande qualità e complessità. È un'opera che doveva rappresentare veramente la summa, il punto di arrivo, il punto più alto dell'arte compositiva e della spiritualità stessa del musicista. Un lavoro al quale Busoni dedicò per lunghi anni gran parte delle sue energie. Energie che erano peraltro declinanti sia per motivi fisici che psicologici, ma che ciò nonostante era destinata a restare incompiuta. Si tratta del già più volte ricordato Dr. Faust, opera in tre quadri, due prologhi e un intermezzo. Perché, come scrive Sergio Sablic nella sua, anche questa più volte citata, monografia dedicata a Busoni, Dr. Faust è senza dubbio la sua opera più forte e impegnata, linguisticamente e stilisticamente matura, la più ricca di contenuti e di aspirazioni, affascinante per la sua concezione e per la sua stessa incompiutezza, quella, insomma, che meglio rispecchia l'immagine di un compositore e di un artista giunto all'ultimo stadio della sua ricerca musicale. La prima idea di Busoni per un lavoro teatrale sul mito di Fausto risale addirittura al 1910, quindi 14 anni prima della morte. E lo spunto non è il capolavoro di Goethe, quanto la più popolare tradizione tedesca dello spettacolo di marionette legato al mito faustiano, una tradizione che peraltro lo stesso Goethe aveva ben presente. Ma la concezione drammaturgica definitiva, con la stesura del libretto, risale solo al dicembre del 1914. Quindi i successivi 10 anni, dal 14 al 24, che è l'anno di morte di Busoni, non furono sufficienti a completare questo grande progetto. E questo anche per la abituale necessità di Busoni di tornare spesso, continuamente, su un lavoro già fatto per modificarlo, per rivederlo. Le ragioni di una certa non adeguata considerazione di questa grande partitura da parte delle istituzioni musicali, perlomeno in Italia, sono ragioni da cercare in varie direzioni. Non è tanto il fatto di essere rimasto un lavoro incompiuto. Molte altre composizioni incompiute hanno avuto invece grande successo e poi peraltro questa fu completata dal suo allievo e stretto collaboratore Philipp Jarnach e anche in tempi a noi più recenti, cioè nel 1985, anche da Anthony Beaumont. Non è dunque questa la ragione, quanto piuttosto la sua estrema complessità, sia per la parte musicale che per le esigenze stesse di ordine teatrale, scenotecnico. Ma la ragione forse ancora più autentica di questa mancata considerazione è che in questo lavoro, nella sua complicata spesso e non lineare idea drammaturgica, un'idea che è irta di significati simbolici, talvolta anche abbastanza oscuri, Busoni sembra voler portare proprio alle estreme conseguenze quell'aspetto che un po' da sempre ha reso la sua musica originale un'esperienza di ascolto difficile e talvolta faticosa. Quell'aspetto che, come abbiamo altre volte ricordato in queste conversazioni, mette in disparte, anzi respinge sdegnosamente, una diretta e immediata vena melodica, elemento questo pressoché inesistente in Busoni, a tutto favore dell'aspetto intellettuale, cioè di una lucidissima, coerente, spesso tagliente riflessione sulle ragioni più profonde del fare musica. e l'idea drammaturgica del Faust sempre più venne configurandosi come una sorta di proiezione autobiografica, di sintesi definitiva di tutte le esperienze esistenziali e artistiche di una vita. Ma vediamo un po' più da vicino come questo Dr. Faust è costruito. In Dr. Faust la stessa concezione formale e drammaturgica è tutt'altro che lineare. Infatti è comprensibile solo immaginando un complesso schema circolare. Cito ancora a questo proposito Sergio Sablic. La macrostruttura dell'opera è un libero modello architettonico di figura circolare, costituito non da atti, ma da parti chiuse e autosufficienti in organica successione fra loro. La costruzione formale è basata su un piano di correlazioni strettissime, date dal rappresentarsi per analogia o per contrasto, di situazioni, personaggi, simboli e forme disposti in simmetria, a specchio. I 7 episodi dell'opera sono infatti organizzati in modo tale che al primo corrisponda l'ultimo, al secondo il sesto, al terzo il quinto. Così Sablic. La quarta sezione, infatti, è il pernio di questa complessa costruzione ed è infatti definita azione principale, il quadro primo. Il lavoro, che come abbiamo ricordato fu completato nella parte finale da Philipp Jarnach, andò in scena postumo il 21 maggio 1925 all'Opera di Stato di Dresda e con la direzione prestigiosa di Fritz Busch, ma ottenne una accoglienza decisamente non calorosa. Ciò nonostante, quest'opera in Germania e anche in Inghilterra ebbe una certa diffusione, mentre in Italia fu messa in scena la prima volta solo al Maggio Musicale del 1942 con la direzione di Ferdinando Previtali, quindi alla Scala nel 1960, direttore in quell'occasione era Hermann Scherchen, e di nuovo al Maggio Musicale nel 1964 per l'ormai mitico Maggio Espressionista. La vicenda nella sua linea essenziale è naturalmente quella ben nota del mito di Faust, cioè del patto sottoscritto col diavolo, il quale garantiva a Faust la conoscenza e l'incondizionato godimento di tutti i piaceri della vita in cambio della propria anima. Tuttavia, rispetto ad esempio alla vicenda goetiana, Busoni esclude la figura di Margherita, che vi risulta solo, diciamo, in maniera indiretta attraverso la figura del fratello intenzionato a vendicare vendicarne il torto subito, cioè la seduzione da parte di Faust. Ma veniamo in termini più concreti a considerare, sia pure con quella estrema sommarietà che è inevitabile in uno spettacolo così complesso, a considerare la struttura e la vicenda. Dr. Faust si apre con una sinfonia, cioè un brano strumentale che comprende in nuce già molti dei motivi ed elementi che saranno poi sviluppati nel corso dell'opera. È interessante osservare come anche questa pagina sinfonica iniziale sia costruita secondo una struttura interna circolare e simmetrica, quindi in termini analoghi alla macrostruttura complessiva del Dr. Faust. La ricerca timbrica è fin dall'inizio evidente e particolarissima, allusiva all'inizio al suono delle campane. Alla fine della sinfonia interviene anche il coro fuori scena che intona semplicemente la parola Pax, pace. Quando la musica si interrompe, lo spettacolo prevede che si apra il sipario per far apparire un sipario più piccolo, nero, quasi appunto allusivo al teatro di marionette, davanti al quale il poeta recita una introduzione alla vicenda che sta per iniziare in 82 versi. Ascoltiamo dunque la sinfonia del dottor Faust. Esegue in questo come negli ascolti successivi il coro e l'orchestra dell'Opera Nazionale di Lione sotto la direzione di Kent Nagano. questa la sinfonia dal dottor Faust. Alla sinfonia segue, come dicevamo, l'intervento dell'attore e dopo questa parte recitata inizia il primo prologo, dove troviamo subito Faust nel suo studio. Faust è intento a seguire un processo alchemico e in questa situazione riceve la visita di tre studenti che gli recano un misterioso volume, Clavis Astartis Magica. Dopodiché i tre studenti scompaiono nel nulla. Nel secondo prologo, sempre nello studio di Faust, a mezzanotte, assistiamo all'evocazione degli spiriti. Il sesto spirito evocato è Mefistofele, il quale circuisce e alla fine riesce a convincere Faust a sottoscrivere il famoso patto che viene regolarmente firmato col sangue. Propongo come ascolto la conclusione di questo secondo prologo, laddove, appena firmato il patto con Mefistofele, si ode un coro di chiesa che in lontananza intona il credo. E infatti è la mattina di Pasqua e Faust, già disperato, ascoltando questo canto religioso, acquista la piena consapevolezza del passo tremendo che ha intrapreso. Ed è un momento di grande potenza teatrale, col progressivo, gioioso prorompere del credo, mentre anche Mefistofele, da parte sua, esulta freddamente per la conquista appena compiuta e lo fa con la sola parola gefangen, cioè dire preso, catturato. Mefistofele scompare d'incanto, la scena si illumina lentamente ai raggi del primo sole mattutino, mentre il coro intona adesso un sommesso alleluia. Ecco dunque la conclusione del prologo secondo dal dottor Faust. Gli esecutori sono Dietrich Henschel, baritono, nel ruolo di Faust, Kim Begley, tenore, nel ruolo di Mefistofele, e il coro e l'orchestra dell'Opera Nazionale di Lione sono diretti da Kent Nagano. Era questa la conclusione del secondo prologo. Dopo il secondo prologo è il momento di un intermezzo scenico. Cosa succede? Si assiste in questo intermezzo scenico alla uccisione del fratello di Margherita da parte di Mefistofele, mentre costui è in preghiera in una cappella meditando la vendetta su Fausto, il seduttore di sua sorella. Mentre in tutta questa situazione Fausto di fatto resta sullo sfondo della vicenda. È quindi finalmente il momento dell'azione principale dopo i due prologhi e l'intermezzo scenico. Azione principale che si svolge nel Parco Ducale di Parma. All'inizio la scena è piena di vivacità, brulicante di suoni, di luce, di personaggi, perché si sta preparando la festa e il corteo per le nozze del duca e della duchessa. È interessante la didascalia dello stesso Busoni in partitura, dove si legge: «Dame e cavalieri della corte, contadini in abito di festa, suonatori di cornamusa, cacciatori con corni, cani e falconi, paggi che tirano di scherma, fanciulle nobili con ghirlande di fiori». Entra poi il maestro delle cerimonie, indaffaratissimo, seguito da un gruppo di guardie e tamburini, disponendo i gruppi secondo l'ordine d'importanza. È una pagina strumentale molto ricca, l'orchestrazione è scintillante e la straordinaria vivacità ritmica e questi colori rendono, anche senza vederlo in scena, rendono quasi visibile questa scena luminosa, movimentata, alla quale si unisce anche per brevi interventi il coro, semplicemente per esprimere manifestazioni festanti di ammirazione. Ecco dunque questo cortège, una pagina che Busoni riutilizzerà, come avevamo già ricordato, riutilizzerà anche separatamente dal contesto del lavoro teatrale nel dittico sinfonico Sarabande et Cortège. L'ascoltiamo dunque questo inizio del quadro primo nella esecuzione sempre del coro e orchestra dell'Opera Nazionale di Lione diretti da Kent Nagano. Thank you. Questo l'inizio dell'azione principale, azione principale la cui vicenda continua con l'ingresso di Faust e Mefistofele, quest'ultimo in veste di araldo. Faust cosa fa? Si esibisce in una sorta di spettacolo di magia, uno spettacolo che è pieno di simboli e di evocazioni, sempre più inquietanti, sempre più sinistre, fino a quando arriva l'ordine perentorio del duca di interromperlo. Ma Faust, prima di andarsene, chiede a Mefistofele di ottenere l'amore della duchessa. Piano piano la festa si esaurisce, la scena resta vuota, illuminata ormai solo da una pallida luce di crepuscolo, ed è questo il momento dell'apparizione, un'apparizione onirica, spettrale, della duchessa che, come in trance, come una sonnambula che obbedisce a un ordine misterioso, avanza per concedersi a Faust, spinta da un impulso amoroso irresistibile. Ascoltiamo questa straordinaria pagina, Er ruft mich, egli mi chiama, nella esecuzione del soprano Eva Jenis, nel ruolo appunto della duchessa, e con ancora una volta il coro e orchestra dell'Opera Nazionale di Lione, diretti da Kent Nagano. Dopo questa straordinaria scena della duchessa vittima del maleficio di Mefistofele, l'azione principale si conclude con un subdolo, con un drammatico colloquio tra Mefistofele, questa volta sotto l'aspetto di un cappellano, e il duca. Arriva quindi il momento di una delle pagine più alte e di più intensa espressività del Dottor Faust, cioè l'intermezzo sinfonico, intitolato In modo di una sarabanda, che poi è la prima parte del già ricordato dittico sinfonico di Sarabande e Cortege. È abbastanza sorprendente che questa bellissima pagina sinfonica, che fra l'altro comprende e riassume molti temi portanti dell'opera, sia in realtà nata come pezzo sinfonico autonomo prima che Busoni avesse concepito il progetto generale del Faust. Ecco dunque l'intermezzo sinfonico nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera Nazionale di Lione diretta da Kent Nagano. Dopo l'intermezzo sinfonico che abbiamo ora ascoltato, segue il quadro secondo, laddove il quadro primo era l'azione principale. In questo quadro secondo ci troviamo adesso in una taverna dove un gruppo di studenti è impegnato a discutere con grande vivacità, con grande animazione, in una disputa teologica. Faust è presente, ma se ne sta in disparte e tace assorto. Però a un certo punto viene coinvolto e invitato a esprimere anche lui la sua autorevole opinione su questa disputa. E Faust, in maniera molto pacata e distaccata, afferma l'inutilità di ogni disputa e l'impossibilità di ogni certezza. Ma ciononostante la disputa riprende ancora più accesa e gli studenti a questo punto si dividono in due gruppi, cattolici e protestanti, intonando alla fine rispettivamente il Te Deum e il corale Ein Feste Burg. Ed ecco ancora la doppia anima latina e tedesca di Busoni che prende forma attraverso la musica. Si tratta di una pagina di un magistero compositivo straordinario, dalla quale veramente traspare tutta la padronanza di Busoni nel contrappunto. E Busoni era ben consapevole di questo livello altissimo della sua tecnica compositiva e considerava questa pagina, anzi il pezzo tecnicamente più perfetto nel contesto dell'opera. Ecco dunque dal quadro secondo di Dr. Faust. L'esecuzione è, come sempre, dell'Opera Nazionale di Lione, diretta da Kent Nagano.
Doch bildet es sich neu, verwandt. Schafe zum melancholischen Kater des Morgens wird.
Doch die platonische Leerung
geschaffen, das Kind ist jetzt mein Leiden geschützt.
Wenn es zerfällt, verwandelt sich Welt.
Rosi, 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 oh, meine Liebe fällt dich.
Spreche.
Ja, der Meister spreche.
Nichts ist bewiesen und nichts ist
was uns betrifft. Drum weiß ich auf des großen Protestanten lebendigen Spruch.
Ich spruch eines Abtrünnigen,
eines Helden und Heiligen,
eines Praters,
eines Ketzers,
sie ganz als einen neuen Heiland,
einen aufrichten deutschen Mann.
War der echte Heiland,
war doch gar kein Deutscher.
siamo verso l'epilogo, e l'epilogo del dottor Faust rappresenta la morte di Faust, che avviene in una fredda notte d'inverno in una strada adiacente alla cattedrale. Arriva Mefistofele e adesso ha le sembianze del guardiano notturno, e anche tornano come in una dimensione ormai onirica e carica di significati misteriosi, ambigui, tornano personaggi e simboli che sarebbe molto difficile sintetizzare adesso in questa sede. E la definitiva conclusione del dottor Faust è affidata di nuovo alla voce del poeta, che si rivolge agli spettatori. Mi sembra che nessuna conclusione alla fine di questo ciclo di trasmissioni dedicate alla figura e all'opera di Busoni, nessuna conclusione mi sembra più efficace di questo epilogo recitato alla fine di un'opera che proietta nella figura e nella vicenda di Faust delle ragioni personali ed esistenziali fortissime, non solo, ma vi proietta le inquietudini, tutte le inquietudini e la grandezza di un grande musicista e di un grande uomo quale fu Ferruccio Busoni. Ecco dunque il testo recitato dall'attore alla fine di Dr. Faust.
Oggi una musica ha portato innanzi a voi la vicenda dell'uomo e il suo cercare. Questa sera la scena vi ha narrato delle sorti mutevoli di Faust, dei cattivi indirizzi e della sua infelicità. È riuscito l'assunto smisurato. Era nella miscela oro bastante. Se così è stato, sta a voi di estrarlo. Resti al poeta il suo santo soffrire. Non sono ancora esauriti i simboli che il genio onnipotente racchiude in sé. L'insegnamento che dall'opera è giunto porterà i suoi frutti fecondi nei decenni. Ciascuno tragga a suo piacere il proprio, e spirito si sommi ad altro spirito. Del continuo cammino dell'uomo, questo è il senso, finché la danza chiuderà un giorno il cerchio.
Siamo dunque arrivati alla fine di questo ciclo di trasmissioni. I ringraziamenti d'obbligo sono, come sempre, ai collaboratori di Rete Toscana Classica e anche a coloro del pubblico che hanno avuto la pazienza di seguirmi in questo itinerario.
Abbiamo trasmesso Cultore del passato, divinatore dell'avvenire, un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150esimo della nascita a cura di Francesco Di Laghi. Sesta puntata. Il capolavoro incompiuto.